Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Benvenuti da Eliana Storri al settimanale di Medicina Effetti Collaterali. Oggi ci occupiamo di asma in occasione della prossima giornata mondiale che ricorre martedì prossimo 7 maggio. Poi parleremo di psoriasi e nuove terapie. Martedì prossimo 7 maggio sarà la giornata mondiale dedicata all'asma, una malattia infiammatoria che colpisce i bronchi, molto frequente nei bambini. Ce ne parla il dottor Renato Cutrera, responsabile di pneumologia e fibrosi cistica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Dottor Cutrera, benvenuto.
Ben trovata. Dunque, l'asma sì, è la malattia cronica più frequente nei bambini e colpisce nella fascia di età sopra i 6 anni il 10% dei bambini, quindi 1 su 10. Se poi andiamo invece nell'età precedente, quella prescolare, abbiamo un bambino su 4 che soffre di broncospasmo ricorrente, che non è proprio l'asma, ma dentro a questo gruppo di bambini molto, molto numeroso si annidano quelli che poi svilupperanno l'asma nell'età più grande.
Che cosa può innescare l'asma?
Allora, l'asma ha delle forti componenti genetiche e familiari, soprattutto nelle asme allergiche, quindi nelle famiglie di genitori atopici e che soffrono di asma o che soffrono di rinocongiuntivite, è più frequente trovare bambini che hanno questo problema. Non è tutto lì però, perché poi dalla genetica si passa all'ambiente, si passa ai problemi dell'inquinamento sia in casa, soprattutto fumo di sigarette, ma anche solventi, anche prodotti per la casa che possono dar fastidio a questi bambini, muffe, acari della polvere, e poi l'inquinamento esterno che tanto affligge tutta la popolazione, quindi soprattutto nelle grandi città è inquinamento da traffico veicolare, ma nelle zone industriali anche da inquinamento dovuto alle industrie stesse, al particolato, all'anidride solforosa. Ecco, tutte queste cose nell'ambiente, più che aumentare il numero di pazienti con asma, li fanno star male e quindi aumentano le crisi di asma, per esempio, e gli accessi in pronto soccorso dei nostri ospedali quando c'è più inquinamento nelle città.
Crisi di asma significa tosse? Mancanza di respiro?
Sì, crisi di asma si manifesta soprattutto nel bambino con una sensazione di difficoltà respiratoria, la tosse è sempre presente, che prima è secca e poi diventa catarrale nella seconda fase, e la crisi può essere lieve, moderata o grave, ossia se la crisi è lieve si risolve prontamente con l'uso dei broncodilatatori e degli steroidi per via inalatoria, quindi farmaci che il pediatra prescrive a questi bambini, se invece sono moderate o gravi possono richiedere l'accesso in pronto soccorso, si può arrivare fino alla necessità di ossigeno. E le terapie preventive sono fondamentali nei bambini che hanno dei sintomi frequenti e in cui il controllo dell'asma non è buono, se hanno sintomi per esempio quando corrono, quando giocano. Queste terapie nella forma più leggera sono quelle che si danno per via inalatoria e di solito sono dei cortisonici a basso dosaggio che fanno star bene il bambino e si danno per il tempo necessario, che può essere qualche mese. Certi bambini però necessitano di più terapie, e poi c'è una quota di bambini, fortunatamente molto piccola, che hanno quella che noi chiamiamo asma grave, e per questa categoria di bambini per fortuna cominciano a essere presenti dei farmaci che noi chiamiamo farmaci biologici e che si fanno per via sottocutanea una volta al mese o una volta ogni 15 giorni e che hanno veramente risolto molti casi particolarmente difficili.
Oltre la tosse, il respiro sibilante può non essere sempre presente?
Allora, può non sentirsi, che è una cosa diversa, ossia nell'asma lieve, nell'asma lieve magari il genitore sente solamente una tosse secca persistente, poi il medico che visita il bambino col fonendoscopio può essere che senta invece dei sibili soprattutto nella fase espiratoria. Nella crisi grave invece il genitore stesso si accorge del respiro sibilante, perché il bambino fa un rumore soprattutto nella fase espiratoria molto presente, e quindi è il genitore che se ne accorge. Però tutto il senso della nostra prevenzione è non far arrivare i bambini a quella fase, e quindi curarli e dargli una prevenzione per via farmacologica e per via della profilassi ambientale, per diminuire gli episodi così gravi in cui il genitore si accorge del respiro sibilante.
E con la crescita del bambino l'asma può scomparire?
Allora, parlavo prima dell'età prescolare. Ecco, in quella fascia di età molti bambini, uno su quattro, hanno questo respiro sibilante. Con la crescita il 70% di questi il sintomo scompare. Questo che vuol dire? Che non era un'asma vera e propria, ma era un'iperreattività dei bronchi post-infettiva, ossia arrivano dei virus e i bambini rispondono con questo respiro sibilante. Le terapie sono le stesse ed è molto difficile distinguere tra i bambini che andranno incontro poi ad asma e quelli che invece con respiro sibilante gli passerà tutto con la crescita. Non abbiamo un test ancora che ci dica tu sì e tu no.
Sì.
Però sappiamo che questi bambini a cui gli passa tutto in realtà sono comunque degli osservati speciali, perché sono quelli che se poi hanno da grandi un'abitudine per esempio al fumo o uno stile di vita o un lavoro che lo espone alle polveri sottili, e questi bambini possono andare incontro a una broncopneumopatia cronica ostruttiva, che è una malattia terribile dell'adulto che noi non vediamo ovviamente e che è tipica del soggetto fumatore.
E dal punto di vista psicologico, un bambino con asma, quindi con episodi di tosse, può vivere questa condizione con disagio a scuola, con i compagni?
Assolutamente sì, cioè nel senso che se un bambino soffre di asma, soprattutto se non si cura e se non viene diagnosticato, questo lo limita nelle sue attività di vita quotidiane. Quando gioca si deve fermare, non riesce a fare un'attività sportiva fatta bene, e quindi tutto ciò poi crea disagio al bambino, crea ansia, ma soprattutto crea ansia nei genitori. E creare ansia nei genitori significa creare un circolo chiuso, che significa ansia nel bambino, ansia nel genitore, e se ne esce solo con una corretta diagnosi e con la giusta terapia. Devo dire in questo che avere in Italia una pediatria di famiglia, avere la possibilità di un esperto di bambini che può essere vicino al bambino che presenta un problema, è un valore aggiunto che poche nazioni hanno. E quindi rivolgetevi, mamme e papà che siete in ascolto, al vostro pediatra di famiglia se il bambino presenta episodi di tosse, soprattutto quando corre o in occasione di episodi infettivi.
Grazie dottor Cutrera, le auguro buon lavoro.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
Stai ascoltando Radio Vaticana.
Era il dottor Renato Cutrera, responsabile di pneumologia e fibrosi cistica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù.
Stai ascoltando Radio Vaticana.
Ci occupiamo di psoriasi per fare il punto su quanto si conosce di questa malattia e di quali terapie si dispone oggi. Con noi la professoressa Katie Peris, direttore dell'unità operativa complessa di dermatologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, ordinario di dermatologia presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Professoressa, ben ritrovata.
Grazie molte.
Professoressa, la psoriasi non è solo una malattia che si manifesta esteriormente sulla pelle, ma coinvolge altre parti del nostro organismo.
Sì, certo, sappiamo ormai da molto tempo che la psoriasi è sicuramente una malattia diffusa, ma ormai la definiamo una malattia sistemica, quindi c'è un processo infiammatorio alla base che può colpire, soprattutto nelle forme gravi di psoriasi, altri organi. Il primo fra tutto sono le articolazioni, per cui oltre alla psoriasi sulla pelle abbiamo anche il coinvolgimento articolare, ma poi ci sono tutta una serie di possibili conseguenze sull'obesità, sull'apparato cardiovascolare, che come dicevo però sono appannaggio dei casi più gravi.
Esistono oggi delle terapie risolutive? Parlo, diciamo, delle espressioni esteriori, quelle della pelle.
Sì, esistono tante terapie. Dopo gli anti-TNF-alfa, che sono le molecole più vecchie, quelli primi anticorpi monoclonali, poi abbiamo avuto la classe degli anti-interleuchina 17, che sono stati un grande passo avanti perché hanno permesso di raggiungere percentuali di efficacia molto elevati, hanno una risposta molto rapida e sono anche ben tollerati. Quindi è una nuova classe di molecole, oltre a quella ancora più nuova che sono le anti-interleuchina 23, che veramente ha cambiato il decorso della psoriasi e la vita di questi pazienti.
I trattamenti contro la psoriasi, quelli ad esempio a base di ixekizumab, vi si può accedere gratuitamente visto il loro alto costo?
Sì, certo, l'ixekizumab è tra i farmaci anti-interleuchina 17 sicuramente uno dei migliori, perché oltre ad avere un alto tasso di risposta, per esempio non subisce variazioni di efficacia se un paziente è obeso, se ha altre comorbidità, quindi ha tantissimi vantaggi. Certo, tutti questi farmaci vengono somministrati a livello ospedaliero e garantiti dal Sistema Sanitario Nazionale, il paziente non li paga assolutamente.
Ma questi farmaci vanno a interagire sia per i problemi legati alla pelle che quelli, diciamo, che colpiscono, come lei diceva prima, tutto il sistema, tutto l'organismo?
Sì, è così. In particolare proprio gli anti-interleuchina 17 sono stati prima studiati sulla pelle e poi anche sul coinvolgimento articolare, quindi sull'artropatia psoriasica, e sono molto usati proprio anche per questo, perché riducono di molto l'infiammazione a livello dell'articolazione, quindi hanno una grossa efficacia anche sulla componente articolare.
Quindi oggi si può guarire?
Diciamo che sì, fino a che il paziente esegue il trattamento, il paziente quasi si dimentica di avere la malattia. Se il paziente dovesse però sospendere il trattamento, lì può accadere che prima o poi la patologia possa recidivare, quindi tornare.
Dobbiamo far presente, professoressa, che per molte persone avere questa patologia rappresenta uno stigma, eppure non è una malattia infettiva.
No, certo che non lo è, e direi che ormai, insomma, ci sono talmente tante possibilità di cura che un paziente non dovrebbe proprio più non avvicinarsi all'ospedale, allo specialista, perché di sicuro una soluzione c'è sempre. Quindi direi, il mio invito è: chi ha la psoriasi si faccia visitare dal dermatologo, perché c'è sicuramente una cura per quel determinato individuo. Quindi nessuna stigmatizzazione, nessun additamento, non è infettiva,
esatto.
I pazienti possono essere toccati, cosa che noi facciamo regolarmente senza guanti, quindi non c'è proprio nessun problema. Non contagia nessuno, né familiari né non familiari.
Professoressa, grazie e le auguro buon lavoro.
Grazie, grazie molte, a presto.
Stai ascoltando Radio Vaticana.
Era la professoressa Katy Peris, direttore dell'unità operativa complessa di dermatologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, ordinario di dermatologia dell'Università Cattolica di Roma. Prima di salutarvi ricordo che domenica prossima, 5 maggio, sarà la giornata internazionale dedicata all'ostetrica e all'ostetrico, istituita nel 1987 dall'International Confederation of Midwives. Si conclude così anche questo appuntamento con la medicina. Continuate a seguirci in diretta o riascoltate le nostre trasmissioni in podcast scaricando le app Radio Vaticana e Vatican News. Grazie per averci seguito. A giovedì prossimo. Un saluto da Eliana Storri.
Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.